In questa puntata permettetemi una digressione personale, sperando comunque di farmi portavoce di chi come me vuole capirne qualcosina di più sulla figura del project manager. Perché fino a qualche anno fa non se ne sentiva parlare tanto spesso, ma col tempo è capitato di averne sempre più a che fare. E sullo sfondo rimane la domanda, ma in pratica di cosa ti occupi? Non c'è polemica, ma una reale curiosità, perché converrete, dall'organizzare una vacanza a realizzare, ad esempio, un podcast, ci siamo sempre occupati di portare a termine un progetto, anche prima dell'emergere di questa figura in qualche modo mitologica. E allora cosa li distingue da noi comuni mortali? Questi sono i termini, non la prendiamo troppo sul serio, ma le domande sono già pronte per i nostri ospiti, che sono Virginie Pasquon, che è docente per la formazione continua e la formazione di base al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI, e Malcolm Tunzi, che è un assiduo frequentatore dei corsi di Project Manager e nella vita è Business Program Manager. Al microfono con tante domande, Andrea Ramani, come sempre, bentornati ad Augmenta Podcast. Virginie, oggi abbiamo l'occasione di spiegare una volta per tutte cos'è e cosa fa un project manager. Dimmelo in poche parole.
Mi stai facendo una domanda davvero complessa in realtà, perché se vuoi andare a scavare un po' e vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio, siamo sulla strada giusta. In realtà il project manager è colui che porta a casa i risultati. In un certo senso, in un mondo di complessità, è colui che tiene più o meno sotto controllo quello che riesce a tenere sotto controllo e con le risorse che ha ottiene dei risultati, porta a trasformare quello che è astratto in qualcosa di concreto.
So che avevi pronta una serie di metafore, non ti chiedo di ricordartele, ma partendo da quelle, ma guarda, diamo una metafora di quello che può essere un project manager.
Allora, mi diverto sempre molto in aula a raccontare che il project manager è una specie di Shiva, o questo essere mitologico con 100 braccia che in qualche modo cerca di sopravvivere all'incertezza di cui è circondato, per non soltanto rimanere nei tempi, nei costi, come dice la letteratura, ma soprattutto di avere un livello di soddisfazione e di gradimento da parte degli stakeholder, quindi delle persone che sono coinvolte nel progetto, sufficientemente alta per ritenere il progetto di successo.
Malcolm, io vedo due braccia davanti a me, ecco, però ti ritrovi un po' nelle parole di Virginie. Secondo te cos'è, anche dalla tua esperienza, cos'è un project manager?
Ma sì, mi ci ritrovo, anche perché essenzialmente è una persona, una figura molto, molto polivalente, quindi magari è lo stesso individuo che ha sì due braccia, ma poi si scinde in più versioni, in più, diciamo, in più corpi, tra virgolette, dove deve, in base alla situazione, magari vestire un cappello diverso, e quindi di conseguenza anche le sue braccia diventano, tra virgolette, diverse, in maniera da poter operare e mandare avanti quelle che sono le varie attività del progetto. E quindi questo è un po' la sorta di rapporto legato a quello che è la figura mitologica che citava poco fa Virginie, sul fatto proprio di riuscire a interpretare all'interno del progetto più ruoli per poter soddisfare quelle che sono le aspettative e quant'altro legato agli stakeholder, e poi a quelli che sono le deliverable, quindi agli obiettivi finali del progetto.
Preparando questa puntata, Virginie faceva riferimento a Mr. Wolf di Pulp Fiction.
Sì.
Secondo te è calzante?
Sì,
risolvo il problema. Virginie, passa a te, perché la domanda si pone comunque, perché parliamo di progetti praticamente ogni giorno, se non quasi ogni ora.
Assolutamente.
Ma qual è la differenza dunque fra chi porta avanti un progetto senza essere designato ufficialmente project manager? Perché adesso, umilmente, sia io che Federica Cameroni potremmo appuntarci il distintivo di project manager, perché stiamo portando avanti questo progetto di podcast, ecco.
Allora, guarda, mettiamola sul romantico. L'essere umano è nativamente un project manager, gestisce la propria vita, che ha un inizio, è una fine, ha dei connotati di unicità in un qualche modo. Quindi informalmente siamo tutti capi progetto. Okay. La formalità, la cos'è che fa un project manager col titolo, con l'etichetta?
Esatto.
E la consapevolezza che esistono delle tecniche, delle metodologie che fanno sì che di fronte a delle situazioni più o meno complesse questa figura riesca in grado di sia in grado di far fronte alle difficoltà, alle sfide e in un qualche modo evitare il panico, tra virgolette, no? Perché le cose da controllare, gli aspetti da controllare nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi contesto, è difficile. Quindi se non ho un path, non ho una roadmap, non ho una tecnica da applicare per risolvere il problema, a proposito di Mr. Wolf, faccio fatica. Magari arrivo al risultato, ma faccio 3 volte la fatica che dovrei.
Magari uno lo è inconsapevolmente, però essendo inquadrato nella figura del project manager, magari hai quegli strumenti, quell'inquadramento che ti permette anche di dare un nome alle cose ogni tanto.
Esattamente.
E facilitarti poi nel compito.
Tocchi anche un argomento molto interessante, perché la formalità ti porta ad avere un determinato vocabolario, un determinato linguaggio che, indipendentemente adesso dalla provenienza dei colleghi, piuttosto che della natura del progetto, magari è multiculturale, si parla uno stesso linguaggio, quindi abbasso tantissimo il livello di misunderstanding e quindi di malinterpretazione di un messaggio.
Malcolm, e tu come sei diventato project manager? Perché non si nasce project manager, dubito che qualcuno sia passato dalla fine degli studi di una formazione o di un percorso comunque formativo e sia subito, cioè chapeau se ce l'ha fatta, però in genere non è un percorso così, cioè è un percorso graduale. Tu come, raccontaci la tua storia.
Ma di fatto è così, non ci si nasce, è forse una situazione che ci si arriva con il tempo, dove si parte magari a gestire quello che magari è un progetto, in quel momento magari è più una piccola attività collegata con diversi obiettivi magari, quindi pian piano si cresce, all'inizio magari proprio come nel mio caso all'inizio della carriera si comincia con dei piccoli progetti, poi sempre un po' di più, un po' più di responsabilità, l'obiettivo diventa sempre un po' più grande e da lì nasce poi anche la necessità di gestire in una maniera strutturata, con dei metodi, delle tecniche che sono standardizzate o comunque comuni, anche perché il project manager è la persona che collabora con tantissimi stakeholder, quindi altre persone che sono interessate all'interno del progetto, e questa cosa qua è fondamentale anche per avere, prima di tutto, come diceva giustamente Virginie, il controllo di quelle che sono le attività, chi deve svolgerle e quando devono essere fatte, perché alla fine il project manager è un po' il direttore d'orchestra che gestisce quelle che sono le figure che hanno determinate capacità all'interno del progetto, qualsiasi si voglia, dove appunto permettono di arrivare con delle tempistiche e con un determinato risultato a quelli che sono poi gli obiettivi finali del progetto e di conseguenza portare a casa il risultato.
Passatemi una battuta, c'è una vena di masochismo però nel project manager, perché uno che passa la giornata a risolvere problemi.
Sì. Vero, vero.
E non abbiamo ancora toccato l'aspetto rischi, perché una delle caratteristiche del capo progetto è che ha anche la responsabilità di valutare, di fare l'assessment, di valutare e di trovare i piani di risposta ai rischi, quindi è anche un risk manager, o quantomeno lavora a stretto contatto con il risk management di un'organizzazione. Quindi è una figura che ha sulle spalle, almeno a livello di letteratura, poi nella pratica le organizzazioni hanno diverse declinazioni, ma nella pratica sì, condivido questa tua espressione.
A beneficio comunque dei nostri ascoltatori posso testimoniare che Malcolm comunque mi sembra in forma, si tiene bene, quindi
assolutamente,
quindi
sì.
Una volta che si capisce come gestire i problemi probabilmente sì. Diventa il quotidiano alla fine, diventa
addirittura stimolante, mi verrebbe da dire.
Ma sì, esattamente, alla fine è proprio un po' il problem solver della situazione, a dipendenza di quello che ci sono le attività da svolgere e quant'altro, è colui che all'interno di una determinata casistica è la persona da andare e formulare quello che può essere un'esigenza, una problematica, ed è la persona che alla fine ha l'ownership finale, quindi ha la gestione complessiva di quello che è il progetto, il suo outcome, e di conseguenza è colui che risolve le problematiche ed è anche la persona che si occupa di doverle gestire, distribuire e quant'altro. Quindi non è una situazione sicuramente facile, non è una cosa da tutti, può comportare talvolta delle situazioni dove c'è un po' di stress, se vogliamo, però è anche lì la capacità col tempo e con anche la formazione e diciamo quello che è l'esperienza vissuta, che si riesce a gestire meglio queste situazioni e da lì poi ad essere, se vogliamo, al di sopra di quella che è la situazione e non farsi travolgere all'interno di essa, insomma.
Certo, una questione anche un po' di indole.
C'è una cosa interessante da aggiungere, secondo me. Hai detto giustamente, Malcolm, si tratta di risolvere anche problemi, no? Quindi essere problem solver. Ma la risoluzione dei problemi va di pari passo con la creatività. Quindi non sembrerebbe così dalla discussione che abbiamo avuto forse fino adesso, ma il project manager è un creativo, quindi in realtà deve prendersi quello spazio per inventare o trovare modi per risolvere delle situazioni apparentemente complesse. E in un certo senso il project management, tutta la disciplina, è estremamente esperienziale, quindi più ne vediamo, più problemi risolviamo, più in realtà le difficoltà diventano minime col tempo. Quindi il fatto di avere la tecnica è il primo passo. E poi libertà alla creatività.
Anche perché adesso pare brutto da dire, però appunto sulle parti un po' più, diciamo, tecniche e tecnologiche, il controllo è forse più semplice, però probabilmente la vera sfida poi è lavorare con le persone. La variabile un po' impazzita è la persona.
No, assolutamente, ma difatti, come si diceva, non è tanto solo le tecniche e le metodologie e tutto quello che ci sta attorno un po' da libro di testo, è anche al giorno d'oggi il project manager è un leader che ha parecchie soft skills, molto più importanti di quelle che sono le famose classiche hard skill, che sono appunto tutto il discorso dei libro di testo e quant'altro. È lì che fa veramente la differenza, il fatto di riuscire a gestire delle situazioni complesse, perché comunque non dimentichiamo che il project manager è a contatto con la parte operativa, con la parte manageriale e con la parte di direzione, executive e quant'altro, e di conseguenza anche un po', se ci rimettiamo in quello che è il discorso di gerarchia, ha a che fare dall'executive director, che è lo sponsor magari del progetto XY, dall'altra parte con la persona che si occupa poi effettivamente di programmare il software, piuttosto che, quindi è una persona che si deve gestire e articolare all'interno di tutte queste tipologie, quindi è un po' camaleontica, si può dire.
Assolutamente.
E, sì. Ed è questo, se vogliamo, uno degli atu per essere un buon project manager, al di fuori di quelle che sono le parti, se vogliamo, più basilari legate alla formazione, all'istruzione e poi anche ovviamente di conseguenza all'esperienza che uno ha.
Confermo, nel senso che le soft skill hanno una componente, direi, predominante. Siamo in un mondo dove in realtà il progetto diventa addirittura una scacchiera, no? Dove ognuno ha, anche ogni pedina all'interno di questa scacchiera ha un obiettivo preciso che magari non è esplicito, quindi la capacità anche del capo progetto è quello di andare a identificare, rispetto alle informazioni che ha, anche quali sono i punti ciechi e trovare quelle che sono le possible action, quindi il piano d'azione per averne sempre meno di questi punti ciechi, sapendo che non potrà eliminarli tutti. Quindi un certo quantitativo di incertezza rimane e deve poter navigare in questa incertezza. Mi viene sempre in mente in questo contesto il fantastico libro, che è una sorta di Bibbia quasi, Antifragile, di Nassim Taleb, che crea appunto questa figura per cui si diventa antifragili quando si esce dalla propria zona di comfort costantemente e si fa fronte ai problemi giornalmente, no? Quotidianamente. E secondo me il project manager è un po' la rappresentazione di questa di questo libro, che invito tutti a leggere, molto interessante.
Mi dicono che tu hai una lunga esperienza, un lungo rapporto con la formazione continua della SUPS in ambito di project management. Da dove è nata questa esigenza? Come, e poi soprattutto, come hai tradotto nel tuo quotidiano professionale le competenze che hai acquisito in questi anni? Che vai avanti da un po' a fare corsi con noi comunque.
Sì, no, è molto vero. Difatti, come dicevo inizialmente, col tempo, seguendo progetti sempre più grandi e quant'altro, ci si rende conto in maniera anche molto onesta di aggiornarsi senza avere le tecniche e gli strumenti corretti, si raggiunge un po' il limite, dove le cose devono essere strutturate in maniera corretta per poter proseguire seguendo un po' quelli che sono il classico dogma di tempo, qualità e soldi a livello di quello che bisogna stare all'interno di questo famoso triangolo, insomma. Da lì è nata proprio la necessità di dire ok, devo mettermi al passo con quelle che sono determinate tecnologie, tecniche, strumenti per poter padroneggiare al meglio quelle che sono poi tutte le varie avversità, perché come diceva prima Virginie, il mondo del project management in generale, su qualsiasi settore, non solo nell'IT, è un po' comunque incerto, nel senso si può pianificare, si può verificare, monitorare, controllare, eccetera, tutto quello che è l'andamento, ma però la problematica è dietro l'angolo, l'imprevisto è dietro l'angolo. E quindi grazie un po' a quelle che sono la formazione a livello generale, mi ha permesso e mi rendo proprio conto, guardando indietro negli ultimi 5 anni quasi, come sono cambiato io nella gestione dei progetti, quello che è l'approccio, proprio il discorso legato, se vuoi, a quello che è il mentale. Quindi c'è la problematica, magari prima l'approcciavo in una maniera magari un po' più diretta, un po' più frontale, adesso magari faccio un passo indietro, guardo quella che è la situazione complessiva, capisco, ok, questo è il problema, devo informare quella persona, c'è questo rischio da gestire, posso verificare quello con lo stakeholder X o Y, per esempio. E quindi proprio, è proprio l'approccio che è diverso, ed è un po' questo, secondo me, quello che è il bagaglio che ci si porta poi, alla fine, non tanto con l'esperienza, non solo con l'esperienza, ma proprio legato un po' a un discorso di formazione che ti permette anche di confrontarti con settori diversi, perché io lavoro nell'IT e nel 90% dei miei casi io ho a che fare con persone che sono all'interno del mondo dell'IT o legate alla parte business, che però comunque fanno sempre parte o sono interfacciati con l'aspetto IT. E magari una cosa bella è legata proprio al fatto di riuscire ad avere dei contatti anche con quelle che sono le persone all'interno di questi corsi di formazione che portano le loro esperienze dal discorso, non so, farma piuttosto che mondo delle costruzioni, eccetera. E quindi con questo ci si approccia anche in maniera un po' diversa. Magari a problemi che sono prettamente IT, però non sempre lo sono in maniera univoca, e quindi si cambia anche un po' la prospettiva e si aprono un po' gli orizzonti.
Dunque Virginie, mi è piaciuto molto l'aspetto del faccio un passo indietro, che forse potrebbe essere anche
in antitesi con quello che...
No, sai, però avere quella visione non prendo la cosa di petto, prendo un attimo respiro, guardo il quadro complessivo, forse cos'è la prima nozione che trasmettete, la prima competenza che trasmettete, magari, perché penso sia utile, perché effettivamente...
E che ripetiamo costantemente, nel senso che prima di agire hai tutti... In realtà, ecco, riporto un attimo il tutto da un punto di vista quasi accademico, per fare trovare l'equilibrio.
Il contesto ce lo consente.
Il contesto ce lo consente, effettivamente. Facciamo un passo oltre il brainstorming. Ma il question storming, il project management è anche quell'arte di sapersi fare le domande giuste nel momento giusto. Alcune risposte non possono arrivare nell'immediato, quindi prima di agire senza avere tutte le informazioni possibili, anzi le buone informazioni a disposizione, devo valutare quello che ho. Perché di nuovo noi stiamo cercando di portare dei risultati con delle risorse limitate. Malcolm prima ha accennato al triplo vincolo, quindi al triangolo dei vincoli principali, le baseline di un progetto: tempo, budget, qualità. E all'interno di questo triangolo che cosa c'è? Il risultato che io devo portare, lo scope, no? E in un qualche modo, se devo portare a termine questo obiettivo, e devo farlo nella maniera più rilassata possibile, cercando di recuperare quello che è importante per la decisione, per lo step successivo. Altrimenti introduco un altro elemento di caos, che è quello che in realtà voglio andare a togliere. Quindi non generatori di entropia, ecco. Quindi bisogna fare un passo indietro per creare l'ordine, in un certo senso.
Torniamo a te, Malcolm, perché appunto siamo partiti da project manager, però c'è stata un'evoluzione. Oggi di cosa ti occupi? Non sei più solo project manager.
No, esatto, appunto, grazie anche a quello che è stato un po' tutta l'esperienza consumata all'interno, come si dice, di quelli che sono gli anni e l'esperienza gestita a livello proprio sull'aspetto informatico, perché io arrivo comunque da questa tipologia di formazione e anche la tesi di master ricopre questi ambiti legati appunto alle partnership legate al mondo IT. Da lì appunto c'è stata la possibilità di fare una transazione, come viene spesso utilizzato questo termine, forse quasi un po' abusato, il fatto proprio di passare da project manager a program manager, quindi la persona che gestisce più progetti con lo stesso scopo finale. Quindi attualmente mi occupo di un grosso progetto strategico in seno all'azienda per la quale lavoro, dove l'azienda madre per la quale lavoro e un'azienda sussidiaria hanno un obiettivo comune con un progetto congiunto di appunto applicabilità allo sviluppo di una piattaforma, insomma. Quindi abbiamo due dinamiche un po' diverse, si cambia un po' livello, diciamo, è come passare da una serie, diciamo, B a una serie A, tra virgolette, passatemi il termine, dove la gestione, la complessità, le cose da tenere in considerazione sono molteplici, dove non è più il singolo progetto con gli obiettivi affini, ma è il progetto che ingloba appunto più progetti, che da lì poi diventa un programma, e da lì ci sono molte più dinamiche da tenere in considerazione, non soltanto legata al singolo progetto, ma spesso volentieri sono delle attività congiunte. Quindi l'attività X sul progetto 1, per esempio, può influire su quello che invece è il progetto 2, e quindi bisogna tenere in considerazione un po' tutte quelle che sono le dinamiche anche legate un po' ai discorsi di comunicazione, piuttosto che di gestione anche di collaborazione. Spesso sono risorse anche congiunte che magari lavorano su un progetto e anche sull'altro, quindi c'è proprio una gestione molto, molto più complessa, è proprio il next level della gestione di un progetto singolo, insomma.
Serie B, Serie A, però c'è anche la Champions col portfolio manager. Virginia, aiutaci a fare un po' di chiarezza.
Assolutamente sì. No, se vogliamo, allora passo a un'altra metafora che mi diverte tantissimo, è l'evoluzione del Pokémon, no? Quasi. Noi abbiamo il project manager, che è il livello, non è un livello base, perché a volte in alcuni contesti organizzativi il project manager è Dio, praticamente, colui che porta a termine un grosso e complesso progetto, e praticamente idolatrato da mezza organizzazione. Quindi si parla più che altro del tipo di outcome, di risultati che ogni project manager, program o portfolio manager deve raggiungere. Più si va verso l'alto, più questi progetti diventano più vicini agli obiettivi strategici dell'azienda. Facciamola iper semplice. All'inizio dell'anno l'azienda ha degli obiettivi strategici che deve raggiungere, e quindi chiede al portfolio manager di selezionare i programmi e i progetti i cui risultati saranno funzionali alla realizzazione di questi obiettivi strategici. Ok? Quindi il portfolio manager è questa figura quasi che da cappello, no? Che va a selezionare quelli che sono più probabilmente i progetti e i programmi che porteranno i risultati. Come faccio a aumentare la mia fetta di mercato del 80% in un anno?
Io non vorrei lavorare in un'azienda del genere, te lo dico.
Adesso, chiaramente, strecciando il concetto, come faccio a realizzarlo? Attraverso determinati programmi, di magari un progetto di comunicazione e il programma di sostenibilità. Il programma di sostenibilità avrà dentro tanti piccoli progettini legati alla sostenibilità. Ecco, quindi in realtà è un po' il livello di orizzonte che si alza man mano che divento program o portfolio manager.
Cambia anche un po' il rapporto temporale, la visione temporale. Assolutamente sì. Bisogna avere, sì. Forse lungimiranza forse la parola sbagliata, però è vero che bisogna avere una visione tale per cui si deve tendere a un obiettivo malgrado tutto, perché poi su 5 anni, beh, i 5 passati anni ci insegnano che puoi fare tutti i calcoli che vuoi, però possono arrivare degli imprevisti, possono anche essere piuttosto grossi.
Già, assolutamente sì.
Bene, allora io ringrazio Virginie Pasquò, Malcolm Tunzi per essere stati i nostri ospiti.
Grazie
e per averci aiutato a comprendere meglio la figura mitologica del project manager, Mr. Wolf, un Pokémon, Shiva, esatto. Ne abbiamo dette di tutti i colori, quindi la prossima volta che incrocerete un project manager saprete dove incasellarlo. Vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo che tutte le puntate di Augmenta Podcast sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming, mentre tutti i contenuti della formazione continua della Supsis sono disponibili e sempre aggiornati sul blog. Vi ringrazio per averci ascoltato, alla prossima puntata.